domenica è un po' particolare per me. Devo essere sincero. È la seconda volta che mi capita di dover predicare dopo la morte di un fratello. La prima è stata con Davide, qualche giorno dopo il Signore mi ha fatto predicare. Poi è successo questa domenica. Questa è una cosa che mi ha un po' destabilizzato, onestamente. Ma mi ha destabilizzato perché dovevo predicare oggi, avevo chiaramente in mente un'altra predicazione. Poi, quando tutto è successo, ho chiamato gli anziani e ho chiesto gentilmente se era il caso che predicassi io, perché non me la sentivo da un punto di vista di... non mi sembrava consono, perché quello che era successo era molto forte, ed era, chiedevo se forse era meglio se predicava uno di loro. Quindi loro ci hanno pensato, poi hanno detto: se non hai tu motivi o meno, tu dovresti farlo tu. Per cui ho detto: Signore, va bene. E ho cominciato a riflettere un attimino su quello che era avvenuto quella sera. Faccio una piccola premessa, perché poi questa mattina di fatto il Signore mi ha fatto virare su una predicazione che è il dolore, però ho visto sotto un aspetto che non avevo mai considerato prima nella mia vita, assolutamente. Quindi, e niente, succede che, per come tutto è successo, che dovete sapere che quel mercoledì lì io ero nei pressi di Via Lamendola. Ho ricevuto una telefonata da Pietro, ricevo la telefonata e Pietro mi dice: guarda Max, è successo questo. Io ero proprio lì vicino a casa, ho detto: mi sono sentito, guarda, vengo lì. Poi ho messo giù, ho detto: ma perché ho detto così? Non avevo capito niente. Arrivo a casa loro, e ho visto chiaramente Angelo che sul letto, che chiamava il papà. Ho visto Rosaria inginocchiata che accarezzava suo marito, Lucia e Antonietta che mi diceva: Max, perché? Io non sapevo perché fossi lì. La cosa che mi lasciava strano è che non capivo perché fossi lì in quel momento ad assistere a quella cosa che non avevo chiesto. Insomma, ero completamente, mi sentivo una pedina, una persona fuori luogo assolutamente. Ero lì in piedi in quella casa di dolore, e sentivo quel dolore in modo inaspettato e inconsueto, in un modo che mi ha particolarmente toccato, turbato, devo essere sincero. Dopo sono andato a casa, quella notte ovviamente ho fatto un po' fatica a dormire, ma per quello com'era nato, successo tutto, avevo chiesto al Signore: ma perché dovevo aver vissuto quell'esperienza? Perché? Mi sono fatto una nottata piena di domande, e alla mattina non avevo risposte, non ho tuttora, devo essere sincero, le risposte. E allora questa mattina vorrei parlarvi del dolore, e prendo ad esempio tre personaggi nella scrittura, perché sapete, io capisco che il Signore, quando vuole dirci qualcosa, la scrittura non è semplicemente un qualcosa dove noi abbiamo, cioè un documento teologico. La scrittura, se ci vuole parlare di qualcosa di particolare, si serve di persone, e prende persone ordinarie nella scrittura, persone con i loro drammi, i loro problemi, i loro complessi, le loro frustrazioni, le loro depressioni, le loro frustrazioni. Non sceglie particolari personaggi per parlare alle nostre vite, normalmente lo fa attraverso persone semplici. I personaggi della scrittura sono semplici, anche quando pensiamo a Mosè, era un irrisolto Mosè, non era un condottiero, era un irrisolto, un uomo con tantissimi problemi. Questa mattina vorrei parlare di tre persone, una è Giobbe, l'altra è Maria, e l'altra è Giairo. Partiamo da Giobbe. Il libro dei Giobbe lo conosciamo tutti, è il libro del dolore e è un libro dove ci racconta, lascio stare la premessa iniziale di quello che succede all'inizio, ma sappiamo che a Giobbe gli viene tolto tutto, ricchezza, figli, amici, ogni cosa gli viene tolta. Ma poi Giobbe non ha perso tutte le cose che erano attorno a lui, non ha perso solamente ciò che ha. A un certo momento gli viene toccato anche chi lui è. Per cui il male oscuro che aveva provato attorno a sé, vedendo la perdita di tutto, a un certo momento quel male oscuro è dentro di lui. Perché quel buio attorno diventa il suo buio interno. Un dolore che lo lacera all'interno, che lo distrugge dentro. È una forma gravissima di depressione provato, un'angoscia. E quando è all'apice di tutto, tre amici, Bildad, Zofar ed Elifaz, vengono a casa sua. E siccome questi tre amici non sopportano l'idea che lui avesse dei perché, delle rimostranze verso Dio, loro cercano di dargli delle spiegazioni su delle cose incomprensibili, su cose dove non è possibile dare spiegazione. Siccome non sopportano che non ci sia una spiegazione, loro vogliono dare a tutti i costi una spiegazione ragionata, plausibile. Loro vogliono spiegare a lui cosa è successo e il perché di tutto quello. Ma non si può spiegare, perché tutto quello rimane un mistero. Questo è un errore che ho commesso tante volte anch'io, quando ho voluto nel dolore dover spiegare alle persone, quasi giustificare Dio di quello che lui ha fatto, come quasi volendo dare ragione a Dio, perché mi sentivo come il paladino in quel momento di dover difendere Dio. Dio non ha bisogno che io lo difenda. Pensavo, a volte è caduta anche a me nella mia vita, e può accadere, come ha fatto esattamente gli amici di Giobbe, di voler come dire che Dio ha fatto tutto bene, vogliamo dimostrarlo, perché questo dimostra agli altri quanto siamo attaccati alla fede, quanto il nostro amore per Dio è autentico, e lo facciamo spiegando l'inspiegabile, difendendo Dio. E in realtà questo dimostra quanta poca fede abbiamo. Perché? Perché è Dio che ha creato quel vuoto e noi vogliamo a tutti i costi andarlo a riempire con qualcosa dato da noi. Vogliamo a tutti i costi mettere i nostri ragionamenti. Questo è un dire che non fa un buon servizio a Dio, perché quell'esperienza che Dio ha preparato l'andiamo a rovinare. La più grande evangelizzazione che noi possiamo fare in quei momenti, quando tocchiamo il dolore degli altri, è fatta nella maggior parte dei casi di assenza di parole, di ragionamenti. C'è da non dire nulla, ma esserci. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Il nostro zelo umano può portarci veramente a fare in modo che le persone si allontanino maggiormente da Dio. C'è un momento in cui Giobbe mette la mano sulla bocca dei suoi amici e gli dice in modo chiaro che i loro ragionamenti non funzionano. In quel momento Giobbe si ribella ancora di più, esprime tutta la sua angoscia a Dio, e Dio in silenzio. Si arrabbia nei confronti di Dio, vuole dibattere con lui, è pronto a fare discussioni con lui, e Dio ancora silenzio. Dio continua a non rispondere alle domande di Giobbe. Non risponde alle domande il Signore. È un silenzio assordante. E questo silenzio diventa insopportabile. lui gli fa delle domande, col cuore squarciato, nella depressione più assoluta, gli chiede perché, lo sfida addirittura, maledice il giorno in cui lui è nato, e dal cielo nessuna risposta. Poi c'è un momento in cui si scatena una tempesta. La scrittura dice al capitolo 38 di Giobbe, prendiamolo, scatena una tempesta. Ma prima di fare questo, voglio dirvi che il libro di Giobbe non ci spiega il perché del dolore di Giobbe, non ci spiega della sofferenza di Giobbe, non ci dà la risposta a tutto questo. Sapete perché non dà questo tipo di risposte questo libro? Perché Dio non dà risposta alle nostre domande. Dio è colui che fa le domande. E se noi andiamo al capitolo 38, quando Dio inizia a parlare, dice, versetto 1, allora il Signore rispose a Giobbe in seno alla tempesta, in mezzo alla tempesta, chi è costui che oscura i miei disegni? È un capitolo intero di domande di Dio. Dio non risponde mai a Giobbe, perché Dio non risponde mai alle nostre domande, alle nostre presunta desiderio di conoscere, perché Dio è Lui che fa le domande, non siamo noi. E queste due sue domande sono pesanti. Leggiamo, versetto 2, chi è costui che oscura i miei disegni con parole fuori di senno? Cingiti i fianchi come un prode e io ti farò delle domande e tu insegnami. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni se lo sai? O chi tirò sopra di essa la corda per misurare? Su chi furono poggiate le fondamenta? Vedete? È Dio che fa le domande. Dobbiamo capirlo, sono domande potenti, potentissime, domande che possono cambiare le vite, sono domande che possono destabilizzare tutte le nostre forze. Ecco perché Dio non risponde alle nostre domande, perché Lui le fa e queste domande sono talmente potenti da creare un incontro straordinario. E da queste domande Giobbe incontra Dio. Nel nostro dolore Dio sta in silenzio. Quando noi diciamo perché, puntiamo il pugno sul cielo e gridiamo perché, Dio sta in silenzio, perché Lui vuole fare le domande a noi. E quando Dio fa le domande, tutto crolla dentro di noi, ma crolla in un modo che ci permette di incontrarlo. Questo silenzio ci permette di incontrare il Signore. Se fosse bastato fornire delle risposte e incontrare l'informazione giusta, anche la scrittura bastava il decalogo. Bastano i 10 comandamenti per vivere, se volessimo, in un modo corretto. Dio invece ha mandato il suo figliuolo perché la verità non va conosciuta, va incontrata. Dio prepara tutto per un incontro speciale. E noi a volte ci soffermiamo a voler conoscere quando non abbiamo incontrato. Dio prepara un incontro con noi. Ha mandato suo figlio. E Dio ha mandato suo figlio per incontrare noi in un luogo preciso, nel dettaglio della nostra umanità. È quello che noi dobbiamo capire. Secondo episodio. Maria. Parliamo poco di questa nostra sorella. Maria, al capitolo 19, è presso la croce, davanti alla croce, lì è appeso il re dei re, ma è appeso suo figlio, e non dobbiamo dimenticarlo. È appeso il re dei re, il suo salvatore, ma è appeso anche suo figlio. Alla croce Maria, al capitolo 19, di Giovanni, scusate, Giovanni 19, versetto 25. E Maria è presso la croce, osserva suo figlio agonizzante, lei contempla questo figlio agonizzante, ma non sentiamo una parola di Maria, non sentiamo una domanda, non sentiamo, non ha una spiegazione che le dia consolazione per quella tragedia. Non dice perché tutto questo dolore devo sopportare, non lo dice. Lei è lì davanti a questa croce dove c'è suo figlio appeso e non dice nulla. In quel momento lei ha un incontro con Gesù. Anche qui c'è un incontro preparato. Non dice nulla perché a quell'incontro c'è suo figlio, appeso una croce, ma i chiodi non possono fermare, e nemmeno la croce possono fermare quell'incontro meraviglioso. In quel dolore straziante non ci sono fiumi di parole, non c'è lei che cerca una spiegazione plausibile che possa darle sollievo. Ho considerato una cosa che non avevo mai visto prima. Gesù non muore addormentandosi. Gesù non muore con una morte serena. Gesù muore gridando, col cuore straziato, le carni straziate. Muore gridando. Non è una morte che ti lascia lucido. Quando vedi qualcuno che muore, nella sua serenità lascia la pace. Ma immaginate di vedere qualcuno che grida con gli occhi fuori dalle orbite. E Maria vede questo di suo figlio. Voglio che capiamo questo dolore. In questo dolore immenso lei incontra Gesù. Non ci sono parole, non ci sono spiegazioni, non ci sono argomentazioni, nessuna spiegazione, non c'è nessuna spiegazione. Gesù non le dà spiegazioni, non le dice il perché di tutto quello, non le dice il perché, però quel dolore le fa incontrare Gesù. Capite? Allora qualcuno potrebbe dire, cosa facciamo? Allora dobbiamo semplicemente rimanere in silenzio, non c'è nessun tipo, nessuna parola? E allora veniamo al terzo esempio. Gairo, lo troviamo in Marco, al capitolo 5. Gairo, la storia di Gairo la conosciamo tutti, è la storia di questo capo della sinagoga, il quale si getta ai piedi di Gesù e dice, e lo pregò con insistenza dicendo, la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei finché sia salva e viva. E Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva, lo stringeva da ogni parte. Queste sono le parole di fede che possiamo dire. Sono le suppliche, la disperazione con fede. Queste onorano tanto il Signore. Ma non è tutto. Noi sappiamo quello che succede di lì a poco, no? Gesù inizia il cammino con Gairo verso la casa di Gairo, dove c'è la figlia morente, e mentre stanno camminando, una donna dal flusso di sangue interrompe questo cammino. Immaginate questa scena: voi avete appena chiamato il Salvatore a venire a casa vostra perché c'è una situazione concreta. C'è tua figlia che sta morendo, e mentre stai camminando, quindi in modo concitato, probabilmente agitato, nella speranza che lei viva, il tuo cammino viene interrotto da una donna che si mette in mezzo al cammino. Succede quello che succede, e Gesù inizia a parlare con lei, inizia a interloquire con lei. Un dramma nel dramma. Cosa ha potuto pensare Gairo in quel momento? Non ha detto nulla. Non ha detto: ma scusa Gesù, sono venuto prima io. Io per prima sono venuto da te a chiederti aiuto per mia figlia, ma hai capito quello che sta succedendo? C'è mia figlia che sta morendo, capisco che è importante questa donna, ma mia figlia, sono venuto prima io. Non ha detto nulla di tutto questo. È rimasto a osservare quello che stava capitando. Non è immobilismo, eh? Dio non ci chiama a essere immobili, ci chiama a saper aspettare con fede, ad avere questo tipo di fiducia. Non dice: ho la precedenza io. E mentre lì, che sta osservando quello che succede, arriva la notizia che non voleva mai sentire. Arrivano i servi di Gairo e gli dicono: non disturbare più il maestro, tua figlia è morta. Tu sei lungo la strada, quello che non volevi sentire è arrivato. La notizia che non volevi sentire è arrivata. Ora adesso è tutto inutile. Ed è in questo momento, è in questo preciso momento, che il Signore inizia a costruire qualcosa di straordinario con Gairo. Qualcosa che è ben diverso dal normale rapporto convenzionale che siamo abituati ad avere noi. Preghiera, risposta, io ti domando e tu mi dai. Perché in questo momento non c'è più la figlia. Gairo non ha più richieste. Perché umanamente parlando sua figlia era morta, non c'è più niente da fare, la materia prima non c'è più. E Gairo non ha più richieste. Non c'è più questo tipo di rapporto. Io ti prego e tu mi fai grazia. Come succede con noi. Io ti prego e tu mi fai grazia, mi esaudisci. No. Dicevo che appunto questo è il momento in cui Gesù inizia a costruire qualcosa. Fissa il suo sguardo su Gairo e gli dice: non temere. Soltanto continua ad avere fede. Dopo questo si misero in cammino, dice la scrittura. Ed è su questo cammino che voglio soffermarmi. Loro non vengono catapultati a casa di Gairo. Loro fanno un cammino. Fanno questo cammino. Gairo non sa quando arriverà a casa, cosa accadrà, però si fida. E in questo cammino non ci sono parole, non ci viene menzionato nulla. Però Gairo, invece di rimanere fermo e disperato su quello che è accaduto, non ha lamenti, non ha spiegazioni, non ha preghiere. Lui cammina. C'è un abbandono totale. Un abbandono totale, e non sa neanche lui in che cosa. Mentre tutte e tutti gli dicono: guarda che non c'è più niente da fare, lui cammina silenzioso, cammina con dolore verso casa. Ma la cosa importante, questo che ho notato, ed è bello, cammina con Gesù nel suo dolore. Noi sappiamo quando tornerà a casa, la bambina tornerà in vita. Però secondo voi il finale, l'obiettivo della scrittura è quello di farci vedere che Gesù è in grado di risuscitare i morti? È questo il fine ultimo che dobbiamo apprendere? Che Gesù è in grado di risuscitare i morti? Io credo assolutamente di sì, ma io credo che uno degli scopi principali è che di farci riflettere su questo cammino. Noi non sappiamo, perché il cammino di Gairo è esattamente il nostro cammino. Noi non sappiamo quanti chilometri, o quante ore, o quanti giorni, o quanti anni durerà questo cammino che faremo per tornare a casa, nel mezzo a questo dolore. Questo cammino è fatto certamente di momenti dolorosi, di lacrime. Saranno momenti in cui questo cammino sarà veramente duro, sarà veramente tosto. E allora le nostre argomentazioni non saranno sufficienti, è vero, per metterci tranquillità. I nostri studi teologici avranno un limite, non saranno più in grado, forse, di darci quella serenità e tranquillità. Le nostre argomentazioni di testa, i nostri schemi, non saranno più in grado di farci tornare i conti. Però ci sarà una voce, ed è quello, che è quella voce straordinaria che Gesù ha detto con Gairo, guardandolo diritto negli occhi: non temere, abbi fiducia. Quel calore stupendo, quella luce meravigliosa, la stessa voce che è quel calore, quella luce meravigliosa che ha incontrato Mosè su quel pruno ardente, è quella stessa voce che ci dice: io cammino con te in mezzo al tuo dolore, con te sono. Allora giungo verso il termine, dico di nuovo, pensando a Gairo: chi siamo noi per fermare questa processione e per spiegare a Gairo perché sua figlia è morta? Non ci sono spiegazioni, perché la spiegazione del perché è morto non dà sollievo. Le nostre domande che noi cerchiamo per cercare una risposta ragionevole, plausibile, una risposta dove tutto torna, in realtà Gesù non ce la dà, perché quella risposta non ci dà la consolazione. La risposta che noi vogliamo non dà la vera consolazione. È per questo che Dio rimane in silenzio. Perché quello che consola davvero è il fatto che Gesù cammina con me. Quel silenzio che noi sentiamo non è perché Dio è cattivo. Quel silenzio di Dio è quello che ci permette di fare in modo che Dio possa parlare, che Dio possa fare le domande. Perché quelle domande sono quelle domande che mi permetteranno di incontrarlo, di essere consolato da Lui. Noi non dobbiamo cercare le risposte dei perché, perché quelle risposte non saranno mai pienamente soddisfacenti. Noi dobbiamo conoscere le sue domande. Dobbiamo capire le sue domande. E che Dio veramente possa darci, qualora entriamo in contatto col dolore dei nostri fratelli, delle persone che Dio ci mette accanto, che possiamo pensare che le persone non hanno bisogno che noi difendiamo Dio. Non abbiamo bisogno di risposte ragionevoli, hanno bisogno di persone, di presenza. Questo è quello che il Signore ha messo nel mio cuore questa domenica. Amen.